In altre parole.
È venerdì e siamo quindi giunti alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e ultimo appuntamento con Anna Paola Lacatena, sociologa e giornalista che lavora nel Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto, l'azienda sanitaria locale, e che coordina anche il gruppo Questioni di Genere e Legalità per la Società Italiana delle Tossicodipendenze, e anche saggista, e ricordo almeno i libri La polvere sotto al tappeto e Tagliate male, donna eroina, lo stigma nella moderna narrazione italiana. Ben ritrovata Anna Paola Lacatena, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti, alla redazione e ai radioascoltatori.
In questa settimana abbiamo cercato di raccontare, senza troppe semplificazioni, un tema delicato e complesso come quello dell'uso di sostanze e la dipendenza che generano nelle persone, che possono generare nelle persone, facendolo da diverse angolazioni. Ieri mattina eravamo partiti dal disagio giovanile per arrivare a quello delle donne consumatrici o dipendenti. La distinzione è importante. Ci eravamo soffermati anche su uno stigma tutto al femminile, tra contesto sociale e culturale, il fatto che si consumino sostanze per ricercare piacere. Si era posta l'attenzione anche su un problema rilevante, l'inadeguatezza, e qui si generalizza con i limiti di tutte le generalizzazioni, di certi servizi sociali che si occupano di consumo e dipendenza di sostanze, proprio nei riguardi delle donne. Vorrei riprendere da qui, in che senso c'è inadeguatezza e in che modo dovrebbero allora attrezzarsi questi centri, questi servizi sociali, secondo la sua esperienza sul campo, Anna Paola Lacatena?
Sì, io credo che questi servizi dovrebbero farsi intanto più accessibili a queste donne. Lo dicevamo ieri, delle volte sono donne che non hanno una loro anche autonomia, quindi non hanno la patente, non hanno, oppure questi servizi sorgono in zone che non sono magari facilmente accessibili, non sono, diciamo, centrali. Quindi io credo che anche i servizi, per quello che poi queste donne trovano al loro interno, dovrebbero un pochettino adeguarsi, così come è stato indicato anche da vari organismi internazionali, cioè di dare diciamo un'attenzione particolare alle donne nell'ambito di questo contesto. Quindi io credo che i servizi, ma anche le società scientifiche, dovrebbero provare a lavorare un pochettino di più su quella che è l'opinione comune, e quindi cercare un attimino di destrutturare questo stigma così forte, così pesante, che si abbatte insomma sulle donne che utilizzano sostanze. Dovrebbero mirare a un maggiore ascolto, una maggiore capacità di accoglienza e di ritenzione, e questo anche garantendo loro una certa sicurezza, una sicurezza fisica e una particolare attenzione alla questione del trauma, perché dietro moltissime di queste donne ci sono vissuti traumatici, ci sono vissuti importanti che, abbiamo detto ieri, poi tornano e ritornano determinando una vulnerabilità e un determinismo sociale, poi alla fine proprio di vittimizzazione. Quindi quando si parla di donne e consumo, cerchiamo il più possibile di uscire da quella che è un'idea criminogena dell'uso di sostanze, e cerchiamo di entrare in quella che è un'idea vittimogena, perché l'uso di sostanze crea anche vittime, non soltanto così come noi pensiamo persone che delinquono o cose di questo tipo.
Anna Paola Lacatena, cerchiamo di riportare il discorso in un campo più esteso, anche in, come dire, a fini conclusivi. Secondo lei la società, intesa come società politica, istituzionale, ovviamente sociale, attribuisce la giusta attenzione alla questione delle droghe e delle dipendenze?
Allora, diciamo che è un fenomeno estremamente pervasivo, direi davvero endemico ormai, però non c'è la giusta attenzione. Credo che questo emerga dal fatto che per molto tempo non se ne è parlato, come se questa cosa potesse aiutare a una sorta di a un'idea di rimozione anche del problema stesso. Invece non è così. Io credo che bisognerebbe parlarne molto di più, soprattutto con i ragazzi giovani, quindi all'interno delle scuole, perché purtroppo è parte ormai di quella che è la vita, voglio dire, di qualsiasi società. Quindi insomma, fare un po' quelli che mettono la testa sotto terra per far finta che questo non esista. Io credo che lasci poi a questi ragazzi diciamo un'unica alternativa, che è quello di informarsi o tra pari o andando in rete, ma non è detto che questo sia garanzia, diciamo, del fatto che non ci siano luoghi comuni o leggende metropolitane. Io credo che le persone vanno informate e poi starà a loro decidere, scegliere, insomma, che cosa fare. Ma comunque in quella maniera facciamo qualche cosa di positivo, secondo me.
L'impressione che si ha è che sia comunque difficile pensare a delle soluzioni generali al problema e che possano essere riproducibili in diversi contesti.
Sì, io credo che Bauman, ritornando insomma a quella che era anche un po' la prima puntata di questa settimana, Bauman diceva che non ci sono soluzioni locali a problemi globali, però in questo caso io direi che va fatta comunque attenzione a quello che è l'ambiente, a quello che è il contesto, perché chiaramente quelle che sono anche le storie dei paesi sono diverse. E nella fattispecie, quella che è la storia e l'approccio alle sostanze, cioè noi non possiamo mettere sullo stesso piano l'Olanda, l'Italia, la Germania o altro, però noi possiamo guardare alle sperimentazioni che, per esempio, a proposito di Germania, anche in questo caso è partita qualche settimana fa, possiamo guardare a chi in qualche maniera ha già avviato processi differenti, sperimentazioni differenti, e poi chiaramente contestualizzarlo, perché ripeto, ogni paese ha una sua storia politica, ha una sua storia istituzionale e culturale.
Senta, lei prima parlava di internet, della possibilità di informarsi online autonomamente senza avere la garanzia di ottenere poi dei dati e delle informazioni attendibili. E allora veniamo ai media, ai giornali, all'informazione ufficiale, quella che non gira in modo incontrollato o quantomeno non ufficialmente. Spesso il linguaggio è inappropriato, questo mi pare che si possa dire senza tema di grandi smentite. Il linguaggio che troviamo sui quotidiani, sui siti internet delle testate giornalistiche di riferimento, spesso i toni sono allarmistici, c'è tanto moralismo, a volte morbosità. Qual è il prezzo, secondo lei, Anna Paola Lacatena, di un'informazione non del tutto corretta o comunque mediata da atteggiamenti, poco educativi, probabilmente?
Allora, significa disinformare le persone, quindi esporle a dei rischi, ma significa anche allontanare le persone dalla possibilità diciamo, del trattamento, della cura dell'informazione stessa. E faccio un esempio proprio di qualche giorno fa. Sentivo la conferenza stampa di presentazione, insomma, un po' dell'esperienza della nazionale italiana agli europei, e il nostro commissario tecnico, ricordando un convocato, quindi un calciatore che aveva avuto dei problemi con le scommesse sportive, beh, lui ha parlato di vizio, ha parlato di raptus, ha parlato di una caduta. Io credo, ecco, che anche questo tipo di informazione fatta dagli opinion leader, perché poi alla fine, insomma, lo sono, come lo sono gli influencer, come lo sono anche i giornalisti, e quindi un po' tutto il mondo della comunicazione. Cioè, dire che una persona ha un vizio significa implicitamente passare l'idea a questa persona che dipende solo da te, cioè che solo tu puoi decidere. Ma quando dicevamo l'altro giorno c'è la differenza tra il consumo e la dipendenza, quando tu sei nell'ambito della dipendenza e hai sviluppato una malattia cronica e recidivante, non è più una scelta personale, perché come se uno andasse, voglio dire, a una persona che ha il diabete e gli dice: tu se volevi veramente la glicemia te la facevi abbassare, e lui vi risponderà: ma io faccio l'impossibile, ma non mi si abbassa perché quel meccanismo è saltato. Bene, è la stessa cosa. Allora, se noi parliamo di vizio, la persona per quale motivo dovrebbe rivolgersi a un servizio sanitario se pensa che non è una malattia, se pensa che, voglio dire, è un vizio tutto questo? Quindi, anche in queste cose che possono sembrare così innocenti, però questo modo così moraleggiante di guardare a questo problema non aiuta le persone che hanno questo problema, per non parlare poi di una comunicazione morbosa, una comunicazione giudicante nel momento in cui, per esempio, viene riportato fatti di cronaca in cui ci sono degli abusi dove magari la donna aveva utilizzato sostanze e dove c'è lì già a monte una sorta diciamo di condanna, no? Rispetto a questo, con tratti di morbosità che insomma nulla hanno di reale informazione.
È chiaro che il problema è molto delicato, soprattutto quando si tratta di persone, come giustamente diceva lei, che possono influenzare in modo diretto delle moltitudini di giovani, come nel caso degli sportivi di elite, il mondo del calcio in particolar modo. Ci sono argomenti delicatissimi che non abbiamo ancora affrontato, magari in conclusione le chiedo una considerazione. Liberalizzazione delle droghe, legalizzazione delle droghe, decriminalizzazione, non sono la stessa cosa, evidentemente, però sono temi portati avanti anche tanto dalla politica.
Sì. Allora, intanto la liberalizzazione, diciamo, la dobbiamo intendere come la completa rimozione di norme che vietano il consumo, l'acquisto, la vendita, eccetera. E questo tecnicamente. Poi se parliamo se la droga è libera, la droga è libera perché diciamo, la si trova ovunque, anche se venderla, distribuirla, eccetera, è un reato. La legalizzazione è una sorta di regolazione delle condizioni in cui magari sono permesse acquisto, consumo, restringendo la quantità, le categorie di persone che possono accedere, eccetera. La depenalizzazione invece è la rimozione di quelle che sono le sanzioni penali, che non vuol dire che non ci siano delle sanzioni. Nel caso, per esempio, del consumo per uso personale in Italia, se la persona viene fermata, vengono applicate delle sanzioni amministrative, quindi diciamo che è un'azione che non rientra nell'alveo dell'area penale, ma comunque viene sanzionata. E poi c'è invece la decriminalizzazione che ha a che fare con quella che è la sfera culturale, cioè se nella mia mente una persona che fa uso di sostanze è un criminale oppure no. E io temo che questa cosa è difficile poi da andare a sradicare, ed è difficile da andare a sradicare perché noi poi queste persone non le conosciamo, perché anche nell'ambito del dibattito pubblico viene lasciato così poco spazio ai consumatori, che invece sono le persone che diciamo portatori di interesse da questo punto di vista, che noi è un mondo che non conosciamo, quindi continuiamo a viverlo con tutta una serie di pregiudizi e che chiaramente non vanno bene e non aiutano il governo a prendere delle decisioni che siano, come dire, anche realistiche da questo punto di vista.
Il problema è enorme, evidentemente, ha delle ripercussioni dirette sulla nostra società, non soltanto sulla nostra socialità, ha dei costi anche evidenti sulla società stessa. Anna Paola La Catena, siamo giunti alla fine della nostra conversazione, delle nostre conversazioni, siamo ai saluti finali. Grazie davvero di essere stata con noi e di averci spiegato tante cose. Buon lavoro, buona continuazione, a risentirci.
Grazie, grazie a voi e grazie a lei Massimo per la delicatezza che ha avuto nel trattare queste tematiche, non è da tutti. Quindi grazie davvero alla redazione e a tutti i radioascoltatori.
Grazie mille davvero, a presto.
Rete 2.